Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Eccoci tornati in diretta sugli 89.100 in modulazione di frequenza, state ascoltando Radio Cusano Campus, ma il mio appello adesso si rivolge a tutti gli amanti dell'ambiente, dell'ecosistema, a tutti coloro che amano tutelare il mondo che li circonda, a tutti quelli che sono per le energie rinnovabili, per le fonti di energie che non usano il carbon fossile, insomma. Stiamo parlando di tutti gli amanti del green e dunque di conseguenza speriamo anche di questo spazio, di questa rubrica 50 sfumature di green con me alla conduzione e con Daniele Rocchi dall'altra parte del microfono. Ciao Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, Daniele Rocchi, Energy Manager, studente dell'Università Niccolò Cusano, lo ripetiamo come fosse un mantra, attraverso le sue competenze trasversalmente indaghiamo il mondo del green e parlando appunto di tutto ciò che succede al di là dei confini nazionali ma anche in Italia. Abbiamo speso le ultime puntate parlando di notizie virtuose provenienti addirittura dalla capitale, una capitale che vive momenti tumultuosi dal punto di vista politico, ma che si era fatta valere per tutto ciò che riguardava la tutela ambientale. Oggi facciamo un viaggio più lungo, un giro più lungo, partendo dall'estero, più con più precisione dal Chad, dove c'è un allarme rosso che riguarda l'ambiente, ma anche tutte le persone che ci vivono, e non sono poche, oltre 30 milioni di persone. Di che cosa stiamo parlando? A te il compito di contestualizzare la notizia, Daniele.
Sì, è una notizia che ho voluto appunto proporre ai nostri ascoltatori perché penso che anche se è molto lontano da casa nostra, quello che succede intorno a noi debba essere comunque analizzato e ci deve fare anche un po' pensare.
Certo.
Stiamo parlando appunto del bacino idrico del Chad.
Sì.
Questo grande lago che si trova tra appunto il Niger, la Nigeria, appunto il Chad.
Sì.
E tocca anche una parte del Camerun, dove tu devi sapere adesso che negli ultimi non anni ma milioni di anni.
Sì.
Ha avuto una serie di trasformazioni anche a volte anche a sparire del tutto, e questo durante l'ultima glaciazione. Sto
sì.
parlando appunto di 40.000 anni fa.
Sì.
Invece oggi il lago, rispetto appunto ai fine degli 800, fine dell'Ottocento, è arrivato anche a toccare oltre il 90% della riduzione. Spero che questo naturalmente non sia un messaggio che una futura e prossima glaciazione, perché sennò penso che sarebbe un po' inaspettata da parte di tutti noi, non pensi?
No, no, sì, sicuramente. Io sinceramente sono rimasto anche un po' senza parole. È la terza volta che leggo la notizia, mi sono informato al di là di quelle che sono le tue indicazioni e i tuoi spunti, e sinceramente è una situazione che definire drammatica è anche poco, perché il bacino idrico del Chad, come hai detto tu, uno dei laghi più grandi d'Africa, il quarto per grandezza, pensate, è fondamentale per la sopravvivenza di oltre 30 milioni di persone, molte delle quali potrebbero essere dei migranti forzati. I flussi migratori, Daniele, li seguiamo giornalmente, quelle catene umane che si dirigono da un continente ad un altro, da un paese ad un altro, affrontando e sfidando la morte. Molti fuggono dalla guerra, questo è vero, ma molti, bisogna saperlo, fuggono anche dai disastri naturali. E qui siamo davanti ad un disastro naturale vero e proprio.
Sì, oltre ad essere il quarto in Africa, specifico che è il settimo lago più grande del mondo. Quindi, come ho detto all'inizio, è veramente un campanello d'allarme per noi, che non dobbiamo sottovalutare questa situazione in Africa, perché soprattutto dobbiamo capire quali sono le soluzioni giuste per risolvere il problema, perché è vero che c'è il surriscaldamento globale, e tutto, ma addirittura l'ONU mi pare che attraverso proprio anche all'Expo di Milano,
sì,
hanno presentato un progetto di parecchi milioni di euro dove vorrebbero, perché tu sai benissimo che i laghi vengono prodotti appunto dalle piogge,
sì,
dalle piogge e
alimentati, sì,
sì, dalle montagne che sono lì nelle vicinanze del lago, e con questo prosciugamento loro pensano di deviando un altro fiume potrebbero risolvere parte del problema. A mio avviso, se non mi sbaglio, c'è un detto umbro dove si dice spogliare un altare per svestirne un altro. Mi pare che togli un problema da una parte per poi crearne un altro dall'altra parte. Non penso proprio che questo sia la migliore soluzione
ideale, sì.
Però
vabbè, sta di fatto, Daniele, che una soluzione va trovata. L'Italia sembra voler far la sua parte, sembra voler recitare un ruolo nell'intervento appunto in Chad, in questo bacino idrico che, come hai detto tu, in pochi anni si è ridotto di un'estensione pari a un decimo della sua totalità, e questo rischia di provocare una crisi ambientale, ma non solo, ecologica, umana, di dimensioni enormi. Abbiamo parlato ovviamente delle ondate migratorie che potrebbero derivare da questo disastro. Ovviamente le persone che scappano da quei posti si dirigono poi verso l'Europa e verso l'Italia, perché questo bacino idrico è il perno intorno al quale ruota un delicato equilibrio economico e geopolitico di un'area che si affaccia su rive e beneficia delle sue risorse. Quindi allarme rosso per il Chad, per una situazione che speriamo possa essere risolta. Come hai sottolineato tu, la soluzione non è di prima mano, non è semplicissima, c'è al vaglio la deviazione di un altro corso d'acqua, ma sembra più una soluzione dell'ultima ora, non definitiva, questo sicuramente. Non so se vuoi aggiungere altro su questa notizia, Daniele, o se vogliamo passare alla successiva che ci riguarda un po' più da vicino.
No, passerei direttamente appunto alla seconda, che forse ci dà un tocco di sorriso in più.
Sì, parla di energia solare, dai, energia solare pulita.
Sì, e abbiamo appunto, dopo questa notizia, diciamo, era un po' d'obbligo capire come i paesi nel mondo si stavano muovendo, e c'è stata una classifica appunto dei paesi che detengono il primato mondiale per la produzione di energia solare, e devo dire, Alessio, che l'Italia non sta messa male.
Ah, giusto? bene, per una volta una classifica non ci vede nelle ultime posizioni a livello mondiale, eh?
No, infatti...
Anzi, perché possiamo anche leggerla la classifica. Vai Daniele, vai tu.
A me l'onore. Parto, diciamo, con il decimo posto, con l'Australia.
Allora, scusami se ti interrompo, stiamo parlando della classifica mondiale, lo facciamo capire, della capacità installata di energia solare. Vai, ultimo sì. Posto.
Per l'Australia.
Ah, paese stranissimo, hanno tanto sole, no?
Tanto sole, tanto spazio, però 1200 megawatt l'anno non stanno, diciamo, non è zero, però per un paese così grande potrebbero fare di più.
Quasi, fanalino di coda all'Australia.
Poi abbiamo il Belgio con 1500 megawatt l'anno, la Repubblica Ceca 2000 megawatt l'anno, la Francia con 2500 megawatt l'anno, la Cina con 2900 megawatt l'anno, la Spagna con 4200 megawatt l'anno.
La Spagna forse si distingue un po' più per l'eolico rispetto
naturalmente
al fotovoltaico.
Non distingue l'energia pulita proveniente dall'idroelettrico, l'eolico o il fotovoltaico, o il solare termico. Entrando vicino al quarto posto, appunto, abbiamo gli Stati Uniti.
Sì, andiamo sul podio.
Sul podio abbiamo il Giappone con 4700 megawatt l'anno, l'Italia con 12500 megawatt l'anno.
Quindi stiamo parlando tre volte tanto il Giappone.
Sì,
insomma.
Naturalmente questo perché sono stati che hanno ancora deciso di produrre energia con il carbon fossile, quindi hanno quello come miniere e preso questa decisione, spero per loro che cambino il prima possibile.
Sì.
E diciamo che alla vetta, appunto, di questa classifica abbiamo la Germania.
Che noia, Germania, questi tedeschi sempre primi, però.
Ma tanto poi qualche cosa troveremo anche qui, no? Che tanto lo sai che...
Vabbè, tanto fra poco li incontreremo, prima gli europei, poi ai mondiali, e lì, insomma, la batosta è sempre dietro l'angolo per loro.
La lincita ce la prendiamo, sappiamo come prendercela.
Ci hanno battuto sull'eolico, anzi, sull'energia solare pulita, ci rifaremo col calcio, una magra consolazione.
Che dobbiamo calcolare che la Germania è partita 10 anni prima con le energie rinnovabili.
Cioè
noi siamo dal 2005 che abbiamo iniziato a incentivare.
Però va riconosciuta la lungimiranza nei tedeschi, si muovono sempre per tempo.
Come tante cose, noi abbiamo dato tanto a loro e loro hanno dato tanto a noi. Ed è questa, diciamo, la cosa importante, che non dobbiamo essere gelosi del nostro vicino o del paese, ma più che altro riuscire a rubare con gli occhi, come si dice, e cercare di fare nostre anche le loro idee, soprattutto se queste idee poi sono positive. Dobbiamo dire che solo nel 2011 l'Italia ha quadruplicato la propria capacità fotovoltaica con ben 9000 megawatt installati. E naturalmente dopo il 2011 fino circa al 2013 circa, gli incentivi poi sono andati a decadere, e quindi ci sarà meno volontà delle persone a avvicinarsi all'energia alternativa. Però questo non ha smesso di convincere chi veramente crede in questo futuro pulito, e infatti io ne sono la prova. Ogni giorno sono su un cantiere nuovo per sviluppare nuovi progetti.
Ce l'avevi detto, insomma, che qualcosa si muove nel tuo campo, ma in generale un po' nell'economia italiana e in quella europea. Ovviamente se questi segnali di ripresa riguardano, interessano e coinvolgono anche il nostro ambiente, l'energia pulita, l'energia ecosostenibile, fino ad arrivare alle smart city, alla mobilità pulita, noi siamo i primi ad essere contenti, noi che cerchiamo attraverso i microfoni di Radio Cusano Campus e attraverso 50 sfumature di green di informarvi su tutto ciò che si muove nel mondo della tutela ambientale. Io passerei all'ultima notizia con la quale chiudiamo questo spazio settimanale, che condivido con orgoglio e con piacere con te. Sono tante le iniziative che da qui ai prossimi 2 mesi porteremo avanti insieme, non solo il nostro classico appuntamento settimanale, anche alcuni convegni in cui saremo presenti, alcune partnership che stiamo strutturando. Grazie a Daniele Rocchi, grazie a te Daniele, al tuo aiuto e il tuo lavoro sul campo. Possiamo anticipare, Daniele, l'appuntamento della prossima settimana, no? Siamo già certi del contatto, parleremo della bonifica del laghetto dell'Eur. Se non lo avete letto, ma era un po' dappertutto la notizia, il laghetto dell'Eur è stato bonificato ed oggi, ad oggi, è balneabile. Ne parleremo con un personaggio che è stato fondamentale per la realizzazione del progetto, lo faremo la prossima settimana. Daniele, parliamo dell'ultima notizia però, nota di colore all'interno di 50 sfumature di green.
Sì, questa volta la notizia la possiamo portare in giro con noi, diciamo.
Sì.
Infatti, ecotrend, gli scarti della frutta si indossano. Sono ormai attuali l'utilizzo di vestiti e abbigliamento appunto creato con il riciclo. In questo caso abbiamo uno degli inventori italiani, ed esattamente del Trentino, perché appunto stiamo parlando della borsa realizzata con gli scarti della lavorazione delle mele del Trentino, che devo dire la verità, io l'ho assaggiata dall'albero, Alessio,
sì,
tutt'altro gusto, è veramente una mela a tutti, al 100% veramente naturale.
Però ancora poi, non hai una borsa di mele.
Non ho ancora una borsa, spero di non averla, perché
dai,
insomma... Le mie tendenze sono ancora tradizionali.
Vabbè, magari la regali a tua moglie, su, una bella borsa di mele e pere, non lo so.
Oddio,
ovviamente di bucce
so.
Di mele e pere, non una borsa piena di mele e pere, sicuramente.
Speriamo che però non ce la ritiri indietro. Però è anche una compagna che secondo me, essendo vicino a me da molti anni, dovrebbe ormai essere... adattabile a queste nuove, insomma, tendenze. Tornando sulla notizia, la cosa bella è che appunto questi inventori italiani, Alberto Volcan e Carlo Busetti,
sì,
hanno uno inventato e l'altro appunto progettato il primo, la pelle mela, e l'altro appunto ha progettato proprio la borsa, addirittura l'ha inventata in la parte della grafica con l'iPad. Quindi stiamo parlando di tecnologia
avanzata,
completamente nuova. E passando dalle mele, arriviamo all'ananas. Un altro prodotto è il Pinatex, il tessuto 100% naturale, in grado di sostituire la pelle derivata dalle foglie dell'ananas. Brevettato invece, in questo caso, dall'imprenditrice spagnola Carmen Figliosa. Spero di non aver sbagliato la sua pronuncia.
No, hai sbagliato sicuramente, però
sicuro.
Puoi procedere. Sì,
meno male che gli esami che mi aspetteranno saranno solo di inglese.
Sì, spagnolo lo eviterei io se fossi in te.
E la cosa molto interessante qui, che appunto l'ananas ha delle capacità, o perlomeno appunto è derivato dalle foglie dell'ananas, è molto molto resistente, e quindi interessantissimo non solo per fare le borse, ma addirittura da come appunto abbiamo visto le immagini, si possono anche produrre delle scarpe, e una dei grandi marchi di scarpe come Puma ha scelto appunto il prodotto per realizzare un tipo di scarpa appunto totalmente ecosostenibile. Per completare appunto la nostra notizia, invece, arriviamo di nuovo in Italia a due ragazze siciliane,
sì,
Adriana Santonocito ed Enrica Arena, in collaborazione appunto con il Politecnico di Milano, hanno, attraverso gli scarti degli agrumi, hanno creato l'Orange Fiber. Sì, sarebbe un tessuto ricavato dalle bucce delle arance mediante l'utilizzo di nanotecnologie che permettono appunto l'estrazione di cellulosa dagli scarti degli agrumi. In questo caso qui abbiamo un vero e proprio tessuto completamente ecosostenibile. Finalmente ancora su tre notizie, su tre bellissimi prodotti, due derivati da idee italiane. Io, Alessio, non so te e non so voi ascoltatori, mi sono veramente orgoglioso.
Beh sì, tanto succede dal punto di vista appunto della ricerca ambientale, della ricerca green in Italia. Io spero che tu possa venire al più presto qui nei nostri studi per realizzare una puntata di 50 sfumature di green, vestito con, non so, un pantalone di bucce di banana e una camicia di kiwi.
La borsa no,
è un'immagine che non mi piace, però ecco, vestito così, banana e kiwi, Daniele Rocchi qui per esemplificare di persona quanto la ricerca, anche in questi ambiti, è un po' più frivoli, diciamo così, perché abbiamo parlato di una questione allarmante come quella della diminuzione, della riduzione del bacino idrico del Chad, che mette a repentaglio 30 milioni di vite umane. Quindi siamo partiti ovviamente seri e assolutamente su una notizia importante. Siamo passati da una classifica che ci vede nei primi posti, quella dell'energia solare pulita, una classifica mondiale, lo ricordiamo, non stiamo parlando solo di Europa, una classifica mondiale che ci vede al secondo posto solo dietro la Germania, con una produzione annua tre volte tanto il Giappone. Quindi altra notizia positiva. Abbiamo concluso con una notizia un pochino più frivola, ma che ci fa capire quanto, anche grazie all'Expo, Daniele, questo dobbiamo riconoscerlo, il fatto che ci sia l'Expo in corso in Italia spinge a ricercare e ad inventare su tutto quello che riguarda un po' il cibo, l'alimentazione, ma anche gli scarti alimentari. Come abbiamo visto, ci si può vestire di frutta. Allora Daniele, io ti ringrazio per il tuo intervento, come al solito competente ed esaustivo. Ti darei appuntamento alla prossima settimana con 50 sfumature di green. Ciao Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao.